Bene, fratello Neville, grazie, fratelli. Buongiorno, amici. È certamente un privilegio essere qui stamattina nel tabernacolo, quando abbiamo già fatto i bagagli ora e aspettiamo la grande riunione che inizierà a San José questa settimana a San José, California. Partiremo immediatamente dopo il servizio per la costa ovest e allora saremo giù anche ai giardini Coconut per circa 2 giorni, se piace al Signore, con gli uomini d'affari cristiani. E ci aspettiamo un gran tempo nel Signore sulla costa ovest. Hanno 82 chiese che sponsorizzano ed entrambe le associazioni di San Joaquin e le valli lungo la costa ovest. E così siamo là nel centro fieristico. Se alcuni dei vostri amici sapete che vorrebbero partecipare ad alcuni dei servizi, saremo felici di incontrare i vostri amici e i vostri parenti. E siamo in aspettativa, ho grande inspezione, aspettativa stamattina e quasi in ogni riunione in cui sono mai stato finora, perché credo che siamo proprio alla vigilia di qualcosa che sta per avvenire. Ho atteso con ansia ciò per lungo tempo e io credo che siamo proprio alla vigilia di ciò ora per qualcosa, poiché Dio aiuterà i suoi figli ad andare un po' avanti sulla strada. Sapete, la Bibbia disse che quando il nemico arriva come una fiumana, lo Spirito di Dio alzerebbe uno stendardo contro di esso. E quando Dio dà una benedizione alla sua Chiesa e loro avanzano in quella benedizione così a lungo che ciò diventa comune al mondo, poi iniziano a criticarlo aspramente. Allora lo Spirito di Dio entra e rialza uno stendardo e c'è un'irruzione di un risveglio o qualcosa del genere. E le nostre grandi speranze sono queste, che uno di questi giorni lo Spirito di Dio rimanderà Gesù Cristo sulla terra, allora sarà perfetto, allora quello sarà il vero stendardo. Ora stanno proprio in piedi attorno alle le mura e altro e in tutto l'edificio. Entrando ho incontrato un uomo quando ho parcheggiato la macchina e ho detto la lascerò posta qui con la chiave, poi potrai muoverla in ogni momento che vorrai. Ha detto, ebbene, ho cercato di entrare, non potevo trovare un posto in cui stare. E la nostra chiesa è troppo piccola per una riunione, ma partendo stamattina, e l'abbiamo annunciato domenica scorsa di essere qui, e saremmo venuti a pregare per i malati e per darvi alcune istruzioni su ciò che abbiamo appena visto avvenire, e ci sono stati altri, per grazia di Dio, aggiunti a ciò per questa mattina. Ora, abbiamo predicato, e altri prima di noi, della vicina venuta del Signore, l'imminente venuta, e crediamo che si stia facendo più vicina, certamente, lo è, giorno dopo giorno. Ma se ci fermassimo a pensare che uno di questi giorni lo sentirete per l'ultima volta, e poi verrà il Signore Gesù.
All the earth.
Tutta la terra, gli alberi, tutta la natura, i popoli, la chiesa, ogni cosa geme, piange, tiene duro, aspettando quel giorno della sua venuta. La natura sa che essa smetterà di soffrire allora, e le persone sanno che smetteranno di soffrire allora. La morte perderà la sua ultima presa, e il sepolcro e l'inferno saranno inghiottiti nella vittoria. Sono stato così felice stamattina di incontrare questo piccolo pastore qui che ci ha suonato la musica e cantato da Salisbury. Uno dei fratelli ha parlato del risveglio che sta avvenendo lassù e immagino che l'abbiano già annunciato e così via. Così è davvero buono. Possa il Signore benedirli lassù in ogni sforzo che fanno. È la mia sincera preghiera per il regno di Dio. Ora, la parola del Signore è preziosissima per noi, lo sappiamo. Quindi oggi credo che siamo così vicini alla venuta del Signore e i campi sono così bisognosi. Ho appena finito di parlare ad alcuni dei fratelli. Credo gran parte del mio ministero sarà destinato oltreoceano ora. Ci proponiamo l'Africa proprio dopo Natale e in Australia e molti luoghi. Il Signore si sta muovendo ora e aprendo le vie per noi. Abbiamo avuto inviti attorno al mondo per lungo tempo e potremmo essere in grado di prenderlo proprio dopo Natale ora, se tutti voi pregherete per noi. Ora, qui ho davanti a me la parola di Dio posta aperta. Ora, ho aperto le pagine perché fisicamente, per l'aiuto di Dio, sono in grado di farlo, di aprire la Bibbia. Ma non sono in grado di aprire il contenuto. C'è solo uno che può farlo, ed è Dio soltanto. Egli è colui che l'ha scritta tramite il suo Spirito Santo ed egli è l'unico che può aprirci la Bibbia. E confido che egli aprirà i nostri cuori mentre la leggeremo e ce la farà conoscere. Sarò proprio breve stamattina. Prima voglio fare come ho promesso di fare per dire a tutti voi cos'è successo proprio negli ultimi pochi giorni riguardo al cambiamento del mio ministero. E poi ho un breve testo, poi pregheremo per i malati e credo ci sia il battesimo perché vedo che la vasca è stata riempita. Ma prima di andare oltre, chiniamo i capi solo un momento ora in preghiera e mi chiedo quante persone qui dentro sono consapevoli di aver bisogno di Dio e vorrebbero alzare le mani a Dio e dire non più di questo nel farlo, ricordami Signore, ho bisogno di tali e tali cose. Preghiamo. Oh Signore, in silenzio comprendiamo che dobbiamo venire in silenzio nella presenza di Dio, perché chi viene a Dio deve credere che Egli è ed un rimuneratore di coloro che lo cercano diligentemente. E veniamo nel silenzio dello Spirito al Tuo trono, o Dio, e innalziamo davanti a Te i nostri cuori e diciamo, investigali, o Signore, e se c'è qualche cosa impura in noi, rimuovila, Signore, lontana, quanto l'est è dall'ovest, e se c'è dell'iniquità nei nostri cuori, qualcosa che impedirebbe alle nostre preghiere di ricevere risposta. Preghiamo che Tu lascerai che il sangue del Signore Gesù rimuova ogni macchia dal nostro spirito e dal nostro cuore. Perché sta scritto, se concepisco iniquità nel mio cuore, il Signore non mi ascolterà. E Tu hai visto le mani quando si sono alzate, che per i nostri occhi fisici rappresentavano i bisogni dei loro cuori. Preghiamo, oh Signore, che Tu risponda ad ognuno di loro. Ci sono molti bisognosi. E vorremmo chiedere nella congregazione delle persone stamattina di ricordarti questa prossima riunione a San José. Aiutaci, oh Signore, mentre centinaia di miglia di neve e ghiaccio sono davanti a noi per viaggiare. Ma stiamo andando nel nome del Signore per cercare di fare tutto ciò che è dentro di noi per aiutare il Tuo popolo, Signore. Aiuta i perduti a trovarti come loro Salvatore e aiuta i deboli e i ciechi e spiana la strada per gli altri che ci seguiranno. Benedici la nostra piccola chiesa e il suo pastore, il nostro fratello Neville, tutti gli amministratori, i diaconi e i laici, e tutti gli insegnanti e tutti quelli che sono affiliati. Non solo quello, ma tutte le chiese che sono rappresentate qui, per quei giovani che restano saldi a Salzburg. Vorremmo chiedere, Signore, che la Tua mano si estenda a loro, Signore. Possa Tu far sorgere una chiesa potente del Dio vivente a Salzburg. Concedilo, Signore. Guarisci i malati, dai la vista ai ciechi, forza ai deboli e salvezza ai bisognosi. Mentre leggiamo la Tua parola stamattina, possa venire lo Spirito Santo, entrare nella parola e vivificarla ai nostri cuori. Benedici quelli che devono essere battezzati, possano essere riempiti con lo Spirito Santo quando si alzeranno dall'acqua, dando gloria a Dio. Ottieni gloria per te stesso, Signore. E come ci siamo radunati stamattina per la purificazione delle nostre anime e i nostri pensieri, possiamo lasciare questo tabernacolo stamattina con più determinazione di quanto abbiamo mai avuto per servire Te. Possiamo vivere, radunarci insieme, intrecciati, insieme legati dallo Spirito Santo, fino a quel giorno in cui ci incontreremo nella Tua casa in gloria, attorno al Tuo trono, dove milioni canteranno Osanna, Osanna. Possiamo tutti essere là senza che nessuno manchi. Concedilo, Signore, fino a quel tempo, tienici in salute, felici e riempiti con lo Spirito Santo, servendo Te. Queste cose chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Possa il Signore aggiungere le benedizioni, mentre ora leggiamo nel libro di San Marco, l'undicesimo capitolo, iniziando con il primo versetto. E poi, dopo solo questa breve citazione o esortazione, allora entrerò nel nostro testo. Questa è la lettura per ciò che voglio dirvi. E quando vennero... Vi chiedo scusa, voglio iniziare al decimo versetto per risparmiare tempo, il decimo versetto dell'undicesimo capitolo. Benedetto sia il regno di Davide, nostro padre, il quale viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. E Gesù, entrato in Gerusalemme, venne nel Tempio, ed avendo riguardata ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, e uscì verso Betania coi dodici. Ed il giorno seguente, quando furono usciti di Betania, egli ebbe fame, e veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna, ma venuto a quello non vi trovò nulla se non delle foglie, perciò che non era la stagione dei fichi. Gesù prese a dire al fico: «Niuno mangi mai più in perpetuo da te». E i suoi discepoli l'udirono e vennero in Gerusalemme. E Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciar fuori coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiatori e le sedie di coloro che vendevano i colombi. E non permetteva che alcuno portasse alcun vaso attraverso al Tempio. Ed insegnava dicendo loro: ciò è, non è egli scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'adorazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. E gli scribi e i principali sacerdoti udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, perciò che tutta moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, Gesù se ne uscì fuori dalla città. E la mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato. Gesù rispondendo disse loro: abbiate fede in Dio. Perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò che gli dice avverrà, ciò che gli avrà detto gli sarà fatto. Perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete.
What a gracious promise. And it is absolutely the truth.
Che promessa gloriosa! Ed è assolutamente la verità. Questo mi ha reso perplesso, o come dovrei usare quell'espressione a lungo? Come potrebbe essere? E una volta, quando ho iniziato a predicare qui al tabernacolo molti anni fa, mi sono imbattuto nella parola di inferno e ho scorso il riferimento ad essa molte volte, e si riferiva ad Hades nel greco, che significa la tomba. E non sapevo cosa dire, perché non voglio essere responsabile per anime di uomini al giorno del giudizio. Così l'ho cercato e cercato finché ho trovato cos'era la verità. Per circa 4 o 5 anni non avrei toccato il tema dell'inferno finché ho scoperto qual era la verità su ciò.
And then this scripture stumped me even more.
E poi questa scrittura mi ha reso perplesso ancora di più, perché era sorprendente una tale promessa fatta da niente meno che Gesù Cristo. E quando egli disse ai suoi discepoli: le cose che dite potete averle.
If thou shalt say to this mountain, be plucked up and removed into the sea,
se direte a questo monte: sollevati e si rimosso nel mare, e non dubiterete nel vostro cuore, ma crederete che ciò che avete detto avverrà, potrete avere ciò che avete detto. Oh, se potessimo pesare quelle parole, potete avere ciò che voi dite, non ciò che io dico, ma ciò che voi avete detto. Potete avere ciò che avete detto. Per anni ho indugiato su quello, sono andato ad ogni lessico e commentario, ogni traduzione, persino la versione Dowey, ed ogni traduttore lo traduce uguale. Potete avere ciò che avete detto. Quindi lo so se è scritto nella scrittura. Per me tutta la scrittura è verità. E se non so dividerla giustamente, e se comunque la verità. Quindi credo a volte che Dio ci fa vedere le cose solo quando è tempo che vediamo le cose. Lui trattiene queste benedizioni come le benedizioni di cui gioiamo oggi. I nostri antenati non gioirono di quelle. Non era stagione per loro. Potevo ricordare quando lo Spirito Santo, quella sera quando sono tornato a questo stesso podio, dal mulino dove avevo pregato, e ho detto a molti di voi seduti qui che egli mi aveva incaricato tramite il suo Spirito una commissione per tutto il mondo, che gli zoppi cammineranno e i ciechi vedranno e i re e monarchi avrebbero chiamato per la preghiera e inizierebbe un risveglio fra i fratelli che si sarebbe diffuso attorno al mondo prima della venuta del Signore. Era difficile crederlo, era difficile crederlo per me, ma è ciò che è successo. Ha fatto proprio quella cosa, al punto che oggi fuochi di risveglio dello Spirito Santo stanno ardendo attorno al mondo. India, Africa, Asia, in tutta Europa e dovunque, uomini dello Spirito Santo, riempiti con lo Spirito, stanno infiammando il mondo con un risveglio della potenza del Cristo risorto. Storpi camminano, ciechi vedono, sordi odono, muti parlano, ogni tipo di miracoli meravigliosi avvengono perché Dio l'ha promesso e la promessa di Dio è vera. E quando ho iniziato a meditare su questo, non potevo far altro che chiedere a colui che mi stava parlando. Io sono stato insufficiente. Immagino che Dio dovesse raccogliere una piccola persona indifferente, analfabeta, perché in quello egli, Dio, prende qualcosa che non è nulla, qualcosa che è stata buttata fuori. Ecco cosa mi fa maraviglioso. Così tanto il popolo di Dio li cacciano fuori come santi rotolanti o persone illegittime. Ma ecco quando Dio è pronto a raccoglierli e fare qualcosa con loro. Egli è piaciuto, quello mostra che egli è Dio, prende il niente e ne fa qualcosa, prende un peccatore come me e lo rende un cristiano, la mano di Dio. Gli ho domandato dell'abilità ed egli mi ha detto che dovevo pregare per le persone malate e la commissione era porta le persone a credere ed essere sincere. Allora niente starà davanti alla preghiera. Molti di voi qui lo ricordano. È stampato nella letteratura, in tutto il mondo. Ho chiesto come potrei farlo quando non ho istruzione. Egli disse, ti saranno dati due segni come furono dati a Mosè. E uno di essi sarebbe in merito, come la mano di Mosè, egli la mutò dalla lebbra alla guarigione. E poi avvenne lo stesso in merito al porre la mano sulle persone, e allora come quello si manifestò, allora egli disse, conoscerai gli stessi segreti del loro cuore. E io dissi, ecco perché sono qui. E egli allora disse, mi spiegò le scritture. E da quel tempo la Bibbia diventò una nuova parola per me. Ho avuto una visione diversa di essa, una prospettiva diversa di essa. Qualcosa avvenne. Allora, poco dopo, egli disse, allora, se sarai sincero, rimarrai umile, starai lontano dal denaro e altro, disse, allora essa continuerà proprio a benedirti e continuerai a salire. Quante volte guardiamo agli uomini che salgono in grandi ranghi per dire e ottengono nomi eminenti, ma a volte quello non è ciò che Dio chiama eminente. Ricordate quando Giovanni, quando venne predicando, la Bibbia predisse che ogni monte sarebbe stato abbassato ed ogni luogo basso sarebbe stato innalzato. Vedete, e quando venne avreste pensato che sarebbe venuto dal cielo con carri di fuoco. Ma cos'era se non un povero uomo vestito in un pezzo di pelle di pecora, avvolto attorno e fuori, sulle rive del Giordano a predicare, sulle rive fangose, neanche in una chiesa? Ma Dio lo chiamava grande. E quando Gesù disse ai discepoli che non c'era uomo nato da donna grande quanto Giovanni Battista, prendete tutti il re e Davide, il profeta e tutto il suo grande splendore in Salomone, non eguagliarono neanche Giovanni. E non di meno, lui non aveva neanche un posto dove porre il suo capo. Quindi non dovete essere ricchi e potenti in questo mondo per essere grandi agli occhi di Dio. Dovete essere solo umili nel cuore. E Dio chiama quello grandezza, colui che è abbastanza grande da umiliarsi. Quella è una grande persona che si prenderà la colpa per ogni cosa, che si umilierà. Quella è grandezza. Allora scopriamo che questo è ciò che Dio disse. Allora fu pronunciato qui, dal pulpito, la prima volta. Fece proprio esattamente cosa essa disse avrebbe fatto. Sorse la Chiesa Pentecostale, prese il risveglio. E oggi la Chiesa Pentecostale è la Chiesa con crescita più rapida in tutto il mondo. L'anno scorso hanno registrato, quello non include noi e questi fuori dalle denominazioni, 1.500.000 conversioni l'anno scorso che hanno coperto tutti gli altri protestanti messi insieme e anche il cattolicesimo. Il cattolicesimo ha avuto solo, credo, 475.000, qualcosa del genere, convertiti attorno al mondo. Ma la Pentecoste è arrivata a 1.500.000. Dio sta preparando la sua Chiesa. Uomini senza istruzione, basso livello, sorgono nella potenza dell'unzione, dello spirito, escono senza alcuna istruzione o altro e proclamano le insondabili ricchezze di Cristo. Ecco cos'è grande agli occhi di Dio. E notiamo allora che tutte queste cose infiammano e lo Spirito Santo è stato fedele alla sua parola. Dopo circa 5 anni di prendere per mano le persone, allora una sera in Queen City, a Regina, in Canada, un uomo ha attraversato il palco e là c'era la sua vita tanto aperta quanto possibile. Davanti allo Spirito c'era discernimento come egli promise. Quello è stato in tutto il mondo, è stampato in molte, molte lingue, proprio quasi in tutto il mondo, finché tutto il mondo sa di ciò. Allora il nemico è entrato e l'ha deriso e ha detto, era leggere la mente. E vennero imitatori di ciò e tutto il resto. Ma in mezzo a tutto ciò, Dio è andato proprio avanti, proprio lo stesso. Dio rimase fedele alla sua promessa leale. Egli lo farà ogni volta. Ora troviamo, dopo, allora, un giorno in cui stavo andando a pescare giù a Dale Olive con alcuni uomini, il signor Wood e suo fratello. Ed erano testimoni di Geova ed erano appena stati convertiti e battezzati nella fede. E mentre stavano pescando dall'altra parte rispetto alla riva, vi ho detto la storia molte volte. Là il signor Wood ha detto, il Banks Wood, che uno dei nostri amministratori qui ora, parlava di qualche sorella anziana che era solita dar loro da mangiare una fetta di pane fatto in casa e burro. Lei apparteneva alla Chiesa di Dio e disse Lyle a suo fratello, dovremmo salire e dirle che siamo stati salvati. Sapete, ci sono proprio certe cose che diciamo, di cui lo Spirito Santo fa presa, proprio certe cose che gli fanno proprio piacere. E quando diciamo quella cosa, voglio che notiate ciò che voi dite. Se solo potessimo trovare cosa dire. Le vostre parole vi giudicano, le vostre parole vi condannano o le vostre parole vi benediranno. E inconsapevolmente Banks deve aver detto la cosa giusta, perché aveva appena finito di dirlo. Ero seduto sul retro della barca, pescando con una bava da mosca per piccoli pesci persici da mettere sulla bava come esca, perché avevamo finito le esche. E stavo prendendo questi pesciolini e mettendoli nel secchio per il palamito. E quando Banks lo disse, all'improvviso qualcosa mi colpì. Lui aveva detto la cosa giusta. E lo Spirito Santo parlò e disse: così dice il Signore, scoprirete nelle prossime poche ore ci sarà una risurrezione di un piccolo animale. Pensavo sarebbe stato un gattino che pensava il mio figlioletto aveva stretto troppo e gli aveva tolto il respiro stringendolo e l'aveva lasciato cadere sul pavimento prima di andarcene. Pensavo sarebbe stato quello. Ma a nostra sorpresa il mattino dopo, mentre eravamo seduti nella barca, so che Banks è qui, immagino Lyle è qui, Banks, oppure se ci sei, Lyle, alza la mano. Lui scende, è con noi del continuo. Lui era, prese un pesce con un amo lungo e prese un piccolo pesce persico ed esso inghiottì l'amo fino in fondo. E lui prese il pesciolino. Invece di togliere solo l'amo dalla sua bocca, si era agganciato così in fondo che lui lo tirò soltanto. E tirò lo stomaco, l'intestino e le branchie e tutto proprio fuori dalla sua bocca. E lo lanciò proprio fuori sull'acqua, solo un pesciolino, come quelli con cui aveva pescato la sera prima, e ne avevamo tagliati 100 più come esca. E il piccoletto tremò 4-5 volte e cercò di muovere la sua piccola bocca, ma non poteva perché era piena di branchie e così via. E Lyle disse: hai sparato il tuo ultimo colpo, piccoletto. Andai avanti pescando, non pensando nulla di ciò. Poi Dio fa cose così strane. All'improvviso sentì arrivare qualcosa, scendere sopra la cima di quei boschi. Lo Spirito Santo scese e disse: alzati! Disse: parla a quel pesciolino e riceverà di nuovo la sua vita. Era rimasto steso là, morto, per mezz'ora. Aveva galleggiato di nuovo verso le erbacce. Dissi: pesciolino, ti ridò la tua vita nel nome del Signore Gesù. Quel pesciolino si girò, ruotò e andò proprio attraverso l'acqua, più veloce possibile. Rimasi là, non sapendo cosa fare. Il fratello Banks Wood disse: è buono per noi essere qui. E Lyle disse: quello era per me, perché gli avevo detto quella cosa. Hai sparato il tuo ultimo colpo, piccoletto. E fu tutto eccitato. Dissi: no, non lo è. Stavo cercando di consolare Lyle. Dissi: non è così. E allora questa scrittura mi venne di nuovo in mente. Avevo almeno 100 piccoli bambini spastici sulla lista per cui pregare. Molte persone con leucemia e cancro e tubercolosi, divorati, ciechi e sordi e muti. C'è pagina dopo pagina a casa mia, piene di essi. E sembrava che un Dio misericordioso avrebbe concesso quello invece di usare la sua potenza su un caro pesciolino insignificante. Ma egli rimane Dio. Perché non ha usato la sua potenza sui lebbrosi alla porta, invece del piccolo fico? Cosa deve fare? Dio vuole mostrare che egli si interessa. Egli conosce ogni cosa. Egli è Dio sul fico, egli è Dio sul pesce, egli è Dio sulla creazione, egli è Dio sopra ogni cosa, e non c'è niente di troppo piccolo, troppo insignificante in cui egli non sia interessato. Così quello ci avrebbe concesso di sapere, sebbene siamo piccoli ed insignificanti, Dio è interessato a noi che facciamo qualcosa per Lui. Gli piace mostrare la sua gloria. E quello mi è rimasto così impresso che non riuscivo a riposare giorno e notte. È stato 2 anni fa e continuamente mi ha perseguitato. E dicevo, oh, non posso dire niente di ciò perché non posso opporlo nell'espiazione. Qualsiasi cosa voi diciate si compirà. Potete avere ciò che voi dite. E sono stato qui a questo stesso pulpito e ho provato e ho scorso la scrittura e mi sono trattenuto da ciò e sono tornato indietro perché temevo di usarlo. Non potete avere fede se non sapete cosa state facendo. Un tizio venne da me non molto tempo fa e disse, «Fratello Branham, pensi sia sbagliato per un cristiano fumare tabacco?» E dissi, «Perché me lo chiedi? Se c'è una domanda nella tua mente, lascialo stare!» Non devi mai, non potete avere fede se non siete perfettamente certi di essere nel giusto. Quando tutte le ombre si saranno allontanate, allora potete avere fede e fiducia. E non potevo uscire là e predicare quella scrittura, non sapendo di cosa stavo parlando, ma non di meno sapevo che era dal Signore. Molti di voi mi sono testimoni che per gli ultimi 2 anni mi avete sentito continuamente da questo palco dire che c'è qualcosa, qualcosa da qualche parte. Sto cercando, so che è molto vicina, sembra che non riesca proprio a coglierla. Dirò, sono arrivato là, ad una scrittura, non so cosa fare, perché scritture, oh, potreste porre un'interpretazione. Se qualcuno mi avesse chiesto, avrei detto loro qualcosa e mi sarei allontanato e l'avrei smorzato su qualcos'altro. Ma affrontare il problema, proprio come dobbiamo affrontare il problema, il battesimo dello Spirito Santo è giusto o errato? Dobbiamo affrontare il problema. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? È giusto o errato? Dobbiamo affrontarlo. Dobbiamo sapere che la parola di Dio è sempre vera. Così andò avanti e su e giù, e lo pensavo, e non riuscivo proprio ad allontanarlo. E ovunque andavo mi veniva continuamente. Se direte a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubitate nel vostro cuore, ma crederete che ciò che avete detto avverrà, potrete avere ciò che avete detto. Pensavo, come può essere, Signore? Quello sarei io a dirlo. Avrei, non servirebbe a niente perché sarei io a dirlo. Quindi non posso dire niente oltre a ciò che tu hai detto. E io lo dico soltanto tramite le scritture. E tutte le cose riposavano nell'espiazione. Non ci sono benedizioni al di fuori dell'espiazione, perché siamo peccatori al di fuori dell'espiazione. Se fosse proprio una cosa universale per tutti, allora tutti sarebbero salvati. Ma è la vostra attitudine verso le benedizioni dell'espiazione. Quello porta a voi le benedizioni. Come la salvezza, per quanto riguardava Dio, io sono stato salvato quando Gesù morì, ma non mi servirà niente finché mi sarà rivelato che egli è il figlio di Dio e l'ho accettato come mio salvatore. Ed ogni scrittura è allo stesso modo. La guarigione divina è per voi se Dio ve lo rivelerà che quella è per voi. Ma non potete solo inciampare su ciò. Deve venire tramite rivelazione. E quando è rivelato che per le sue lividure siamo stati guariti, non c'è niente che Satana possa mai fare. Come il nostro giovane fratello da Salisbury ha detto, tutti i diavoli non possono smuoverlo. Certo, quando qualcosa è rivelato. Notate. Allora, in quest'ultimo autunno, molti mi hanno detto, perché avviene ogni mattina tu, quando sei a casa, prendi il fucile e parti per i boschi per cacciare? Voglio che sappiate che egli è Dio dei boschi proprio quanto egli è Dio della città. Egli è proprio tanto Dio là fuori quanto lo è qui. E Dio si occupa sempre degli uomini secondo la loro capacità e cosa. Come Davide, presso le acque quiete verdi pascoli, perché era un pastore. E i modi diversi che egli ha di rivelare è qualcosa. Mi alzo al mattino per uscire nei boschi molto presto, verso le 4, per andare a caccia di scoiattoli. E persino mia moglie mi disse, lei disse, Billy, non ti stanchi mai di andare a caccia? Vedete, questa battaglia si vince da soli. Mia moglie non lo comprende, io non lo comprendo. Ma è una lotta, dovete restare da soli, nessuno può restare con voi, c'è spazio solo per voi e Gesù. Incompreso? Certo, persino la mia bambina Rebecca ha detto, se mai sposerò un uomo, se lui persino menziona di andare a caccia, non lo sposerò. Disse, so cosa ha attraversato mia madre, il marito fuori e via, nelle riunioni, appena viene a casa, afferra un vecchio fucile o una canna da pesca e parte per i boschi. Ho detto, preferiresti che lui facesse quello? O preferiresti che lui prendesse un mazzo di carte o una bionda e partisse? Ora, trai solo la tua opinione. Quando sono tornato quel giorno, ha detto, papà, scusami per quello. Sposerò un uomo come te, a cui piace cacciare. Allora andrò a caccia con lui. Ha detto, andrò fuori con lui. Ho detto, ebbene, anche quello va bene. Vorrei potessi parlare un po' a tua madre, dice. Ma è qualcosa nei boschi. Quando ho appreso di Dio, volevo ravvedermi. Non sapevo come ravvedermi, non sapevo come parlare a lui. Così mi siedo e gli ho scritto una lettera e gli ho chiesto di perdonarmi. E non sapevo come farlo. Così sapevo che avevo percepito qualcosa fuori nei boschi e l'avevo attaccata ad un albero. Così quando egli scendeva attraverso i boschi, nel luogo in cui l'avevo visto, che egli potesse leggerlo e avrebbe compreso cosa intendevo, perché mi dispiaceva di non averlo servito e volevo che egli perdonasse il mio peccato. Allora mi vergognavo di me stesso e l'ho preso. Dissi, se egli è un uomo avrà la comprensione di un uomo, egli è il mio creatore. E scesi nella capanna e iniziai a parlargli come un uomo ed egli mi rispose come un uomo. Allora era il, ho posto qui delle date, il 12 ottobre, il 15 si apriva la stagione dei cervi in Wyoming, il 12 era l'ultimo giorno in cui potevo cacciare e saremmo partiti il 12, intendo, il 10 eravamo nei boschi che era sabato. Domenico ho predicato che era l'11. Lunedì il fratello Sotman e il fratello Robertson là dietro e tutti noi siamo partiti per la riunione o per la caccia al cervo in Wyoming in quel mattino del 10 che sarebbe stato. Poi il 18 la stagione in Indiana sarebbe stata conclusa. Non avremmo più avuto la caccia allo scoiattolo. Così dissi, quella sarà l'ultima volta che posso uscire. E abbiamo raccolto un gruppo e li ho portati lontano attorno ai boschi. Sono andato molto lontano in un luogo dove amo andare a Salem. La stagione era tarda. C'erano pochi scoiattoli. Ero stato fuori diverse volte prendendo solo uno scoiattolo alla volta. Così, questa mattina, mi ero fatto strada negli stessi boschi e sorse un vento e iniziò a soffiare. E chiunque cacci sa che è una brutta mattinata. Cacciai attraverso tutti i boschi senza vedere uno scoiattolo o averne sentito uno. Scesi sul fondo di un ruscello e iniziai a trovare un'altra piccola estensione di boschi. E mentre mi avvicinavo a questo boschetto c'era un mucchio di alberi di noce e alberi di carrube. Le foglie erano cadute da essi. Solo un boschetto spoglio. Là di fianco due alberi di sicomoro. Ora gli scoiattoli non stanno attorno ai sicomori, ma proprio sopra di esso vidi, sembrava come vidi uno scorcio. Ebbi uno scorcio di uno scoiattolo che sale attraverso i boschi, ma correva veloce. Oh, dissi, non c'è bisogno di cacciare, ci sono persone qui fuori, i contadini che raccolgono Gran Turco proprio attorno a questi boschetti. Gli scoiattoli non sarebbero qui. Così mi sedetti fra i due alberi e appoggiai i piedi su uno e appoggiai la schiena contro l'altro nella calda luce del sole. Pensai, farò solo un pisolino, poi raggiungerò il fratello Banks e il fratello Sottman e i ragazzi quando tornerò indietro e scenderò per strada. E mentre sedevo là, scusatemi, mentre ero seduto là sotto l'albero, mi accucciai proprio e la calda luce del sole splendeva su di me. Qualcosa disse, se direte a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterete nel vostro cuore, ma crederete che quelle cose che avete detto si compiranno, potrete avere ciò che avete detto. Dissi, ebbene, ora ecco di nuovo quella scrittura nella mia mente. Dissi, ho tempo qui circa un'ora prima di dover andare a raggiungere gli altri ragazzi, così studierò proprio quella scrittura. E dissi, ora come potrebbe essere applicato quello? Dissi, ecco l'unico modo in cui possa essere, poiché quei discepoli vissero dall'altra parte dell'espiazione. L'espiazione avvenne dopo, circa diverse settimane dopo, prima che fosse fatta l'espiazione. Gesù diede loro potenza, l'altra parte dell'espiazione, come fece i profeti. E quando dissi, profeti, qualcosa mi colpì di nuovo. Cos'erano i profeti? Allora iniziai a pensarci in merito a ciò che egli fece con i profeti. E diventò, dopo aver parlato un poco là in me stesso, solo pensando, finché diventai consapevole di qualcosa vicino, che stavo parlando a qualcuno.
And something said to me,
e qualcosa mi disse, quello è nell'espiazione, perché se un uomo o una donna sono così consacrati e resi a Dio, che Dio entra proprio e usa la loro voce, e non è l'uomo che parla, è Dio che è in lui che parla. Pensai, è così. Qualcosa mi disse, chi pensi? Come vedi quelle visioni sul palco? Come vedi quelle visioni qui fuori? Cos'è? Pensi che sia la tua conoscenza che ti faccia predire qualcosa che avverrebbe ogni volta alla lettera? Pensi di essere tu a parlare? Penseresti che a volte, quando lo Spirito Santo entra in un messaggio e non sai cosa dire, cos'è che parla allora? Cos'è quando un uomo parlerà in una lingua di cui non sa niente? Cos'è che interpreterà quella stessa lingua? Nessuno di loro sa niente di ciò. È l'individuo o è lo Spirito del Dio vivente? Dissi, quello è vero, lo vedo, È Dio che parla e tutto ciò che serve alla Chiesa è avvicinarsi più a Lui, una vita più consacrata per vivere con Lui. E mentre sedevo là, solo per un momento o due, pensando a questo, mi sorprese a parlare a qualcuno e sentii qualcosa dire: chiedi, di ciò che vorrai e avverrà. Dissi: cosa sei? Dissi: a chi sto parlando? Chi sei tu? Chi c'è qui in questi cespugli che possa sentire quella voce che mi parla? Chi sei tu? Mi rispondi. Diventai tutto eccitato e saltai su tra quegli alberi. Dissi: parlami, chi sei tu? Non riesco a vederti. Cercai quella luce là, non potevo vedere niente. Gridai: chi sei tu? Dove sei? Cosa vuoi da me, Signore? Dove sei tu? Qualcosa si spostò e disse: di ciò che vuoi e ti sarà data. Dissi: Signore, stai cambiando il mio ministerio? È questo il cambiamento di cui hai parlato? Questo è ciò a cui sta arrivando? È questo ciò che sarà qualcosa in quella piccola casa che ho visto nella visione? È questo? Proprio allora un'unzione davvero profonda, dolce, dello Spirito Santo mi sollevò quasi dai miei piedi e disse: di ciò che vuoi e ti sarà data. Rimasi là, sorpreso, mi aveva lasciato. Non avevo niente, pensai. Ebbene, cosa potrei dire? Non ci sono persone malate qui. Qui non c'è niente, sono nei boschi. Cosa potrei dire? Cosa potrei fare? E pensai: sto perdendo la testa? Ho studiato così tanto che le mie facoltà mentali si stanno inclinando. E proprio allora lo sentì, proprio come voi sentite me, disse: non stai cacciando e non hai selvaggina? Disse: di qualsiasi cosa vorrai. Ebbene, pensai a questo. Dio disse: provate ogni cosa. Dissi: Signore Dio, se sei tu, e questo è un segno che tu stai per cambiare il mio ministerio, da quella visione in qualcosa di più grande, che ho aspettato così a lungo, dissi: lascia che avvenga che tu risponderai alla mia preghiera. E rimasi là per un poco e pensai: cosa ha detto lui? Non ha detto prega? Egli disse: di ciò che vuoi, dillo soltanto, e le tue parole si materializzeranno. Di a questo monte farà proprio come dici. Così posi la mia spalla contro l'albero ed ero solito, ho il mio fucile impostato per 50 yard per colpire bullette. Così mi guardai attorno per vedere un albero a 50 yard e quello era a 50 yard di distanza senza foglie. Dissi: è quasi totalmente impossibile che uno scoiattolo vada in quell'albero, proprio qui, e quei contadini là raccolgono il loro gran turco. Dissi: ma ci sarà uno scoiattolo rosso alla fine di quel ramo e sarà posto laggiù e gli sparerò da qui. E avevo appena finito di dirlo, là c'era uno scoiattolo. Tremai un poco e presi la mira e sparai allo scoiattolo. Mi avvicinai e lo raccolsi, stavo tutto tremando. Dissi: forse quello è solo avvenuto in quel modo. Sapete come le persone possono dubitare. Ma volete essere certi? Non fate niente se non siete certi. E allora sapete cosa state facendo. Mi sfregai il volto per un poco e guardai. Un perfetto colpo all'occhio. Così scesi e mi sedetti sul fianco della collina e dissi: Signore, sta scritto nella tua parola che nella bocca di due o tre testimoni sia ogni parola stabilita. dissi, se quello eri tu, perdonami della mia stupidità, ma ti prego di darmi un altro scoiattolo così. E dissi, allora ti crederò che sei tu, e il diavolo non avrà spazio per dire che è solo successo per caso. Così mi sedetti. Proprio in un momento, ecco venire quella, la chiamo superunzione. Spazzò di nuovo e mi fece quasi cadere. E dite ciò che volete e vi sarà dato. Guardai attraverso i boschi finché trovai un altro albero lontano, 50 yarde. Aveva molta vegetazione e vitalbe e altro avvolte attorno, dove gli scoiattoli non scelgono mai un albero simile. Dissi, e ci sarà un altro giovane scoiattolo rosso posto proprio là. E abbassai il mio dito e guardai attorno attraverso i boschi. E guardai indietro e là c'era uno scoiattolo rosso che guardava proprio a me di nuovo. Sparai a quello, lo raccolsi. E pensai, oh, stavo tremando. Pensa, il grande potente Dio del cielo è qui, nei boschi, ed egli sta confermando a me, nella mia maniera, cacciando qui, che farà proprio esattamente ciò che mi ha detto 15 anni fa. Osservai per un poco, dissi, Signore, accadrà di nuovo. Disse, di il luogo dove sarà. Dissi, questo lo renderò radicale. Dissi, quel vecchio ramo che si allunga là di fianco al campo, spoglio, liscio e bianco. Dissi, ci sarà un altro scoiattolo rosso e lui uscirà sulla fine di quel ramo e guarderà il campo ai contadini. Quello sarà in quel modo. Guardai indietro e là, non c'era scoiattolo. Guardai per circa 5 minuti, non c'era ancora alcun scoiattolo. Io dissi, ebbene, dissi, due scoiattoli vanno bene. Dissi, due sono una testimonianza, lo credo così. E qualcosa disse, ma hai detto che uno ci sarebbe stato. Aspettai altri 5 minuti, niente, e adesso continuo a citare nel mio cuore. Hai detto che ce ne sarebbe stato uno. Aspettai e aspettai. Qualcosa disse, stai dubitando? Dissi, per niente. E l'avevo appena detto che fuori da quel ramo passò lo scoiattolo rosso. Si fermò e guardò i contadini. Dio è mio giudice, stando qui. Sparai allo scoiattolo, andai là e lo raccolsi. E camminai attraverso i boschi finché passai di molto l'ora di andare a prendere i ragazzi per vedere se ce ne fosse stato un altro da qualche parte. E non c'era. Allora tornai a casa, vi parlai di ciò. E poi il 7 novembre ero giù in Kentucky, ero con il cognato del fratello Wood, che sta là, Charlie Cox, che sta là alla colonna, e con il fratello Tony Zebel, uno dei diaconi qui, nella chiesa. Sei qui, Tony? Lui è qui, da qualche parte. Fratello Tony Zebel, e anche il fratello Banks Wood. Ed eravamo sui monti a caccia e mi avviai nei boschi e gli scoiattoli erano molto scarsi, no, le foglie spesse sul terreno, e mi avviai nei boschi e qualcosa mi disse, quanti scoiattoli vuoi stamattina? Dissi, ebbene, ne ho presi 114 quest'anno, o 117. Dissi, se ne avessi altri 3, sarebbero 120. Quello farebbe proprio un numero pari su cui fermarsi. Dissi, un'altra cosa sarebbe darmene 6 da portare a casa, poiché mi piacciono più di ogni altra carne che ci sia da mangiare. E dissi, se solo potessi ottenerne altri 3. Camminai attraverso i boschi un po' oltre e, oh, non ce n'era nessuno. Bravi cacciatori come Charlie e loro, ne presero uno. E dissi, ebbene io, qualcosa disse, dillo, comanda i 3 scoiattoli e li avrai. Dissi, quello è venuto una volta. Così rimasi di fianco ad un piccolo albero, il pomeriggio, tardi, sul lato di una cresta. E quell'unzione divenne così grande che quasi non poteva stare in piedi sul terreno e disse: parla ciò che dici, non dubitare e puoi avere ciò che hai detto. Dissi: otterrò 3 scoiattoli. E gli disse: da dove verranno? Dissi: uno verrà da quella direzione, uno da quella direzione e uno di nuovo in questa direzione. Lo resi radicale. A Dio non importa quanto sembri radicale, egli è Dio delle circostanze. E mentre ero là da circa pochi minuti, non potevo sentire spare attorno, gli altri ragazzi ovunque attorno. Mi capitò di guardarmi indietro, su nei boschi, a circa 90 yard. Pensavo qualcosa fosse su un ceppo. Lo osservai. Dopo un po' salto giù ed era uno scoiattolo grigio, così lontano, proprio dall'altra parte dell'avvallamento e sulla cima della cresta. Quando venne vicino al lato dell'albero, gli sparai ed era quasi 90 yard e lo uccisi. Dissi: eccone uno, potrei anche girarmi e guardare in quest'altra direzione per gli altri perché stanno arrivando. Vedete, Dio ha un modo di portarvi delle cose, rendervi certi di ciò di cui state parlando. Quell'unzione se ne andò da me allora. Ebbene, aspettai e osservai in questa direzione per circa un'ora. Non avvenne nulla. Mi stava venendo freddo, pensai. Certamente se quello è lo Spirito Santo che mi sta dicendo quelle cose, avverrà proprio esattamente. Perché quando l'unzione era su di me, ho parlato quella parola e dovrà essere in quel modo. Ora ascoltate questo molto attentamente e questo sarà una registrazione sul nastro. Andrà in tutto il mondo. Ogni tanto alla mia sinistra continuava a guardare. Dopo un poco guardai in alto su un albero. Passando attorno ad un faggio venne uno scoiattolo grigio. Dissi: proprio esattamente in quel modo. E così, Signore. Mi girai verso il basso, mi alzai per sparargli e venne un altro scoiattolo. Dissi: ce ne sono 2, proprio esattamente, fanno il mio 3. E alzai dal basso, sparai al primo scoiattolo. L'altro corse sotto un tronco. Potevo vederlo mangiare una noce icori o qualcosa sotto il tronco. Il ceppo era alto così, alla fine si alzava circa un piede. Potevo vedere lo scoiattolo. Uccisi il primo. Dissi: ora prenderò l'altro. Presi la mira, misi quel mirino proprio sopra il suo orecchio a non più di 40-50 yard di distanza e sparai e colpì il tronco e lo scoiattolo. Non diventò neanche eccitato. Inserì un altro proiettile e lui si girò, scese dal ceppo, andò dall'altra parte. Ebbene, presi la mira meglio che potessi e avevo mancato solo 5 colpi in tutto l'anno. Così poi presi la mira, proprio un tiro perfetto, e toccai di nuovo il grilletto e colpì circa 4 pollici sopra di lui. Dissi: devo aver sbattuto il mio mirino. E poi guardai di nuovo, lo scoiattolo corse su e andò proprio fuori sul lato dei boschi, mi dava il fianco. Ebbene, dissi, ho sbattuto il mio mirino, gli sparerò proprio di lato allora, nella cavità toracica. E mi alzai e presi la mira, pensai, forse mi sono raffreddato e sto tremando. Pensai, non avevo freddo e non tremavo quando ho sparato all'altro. Così allora, proprio allo stesso circa un minuto o 2 di distanza, e presi un cespuglio e lo misi nella mia mano e tenni il fucile molto saldo e lo puntai sulla cavità, la cavità toracica dello scoiattolo e feci partire il fucile e sparai un piede sotto di lui e tirai per prendere un altro proiettile e il fucile era vuoto. Mentre caricavo dissi: lo prenderò se rimarrà là. E quando ebbi, lo scoiattolo proseguì attraverso i boschi. Rimasi là, pensai, cosa? Ecco, 3 colpi consecutivi mancanti. E ne ho mancati solo 5 di 114. Dissi, come può essere che il mio fucile non sia tarato? E proprio allora mi venne in mente, non puoi sparare a quello scoiattolo in quel modo. Lui doveva venire da quella direzione. La parola di Dio è perfetta. Non potevo sparargli da sud, lui sarebbe venuto da nord. Oh, dissi, mi girerò proprio in questa direzione, allora, e guarderò a nord finché verrà. Ho messo altri proiettili nel fucile e ho osservato il piccolo. Dissi, se verrà dovrà essere molto vicino. Non mi piace sparare da vicino, non è sportivo, non è bello farlo. Così uno era il boschetto, là dissi, ebbene, dovrò prendere questo dal nord perché l'ho detto in quel modo. Così sono rimasto in questa direzione osservando. E io dissi, immagino, sono in ritardo, dissi, un quarto alle quattro ora, alle quattro, dovrò andare via perché con quei due, perché i ragazzi mi stanno aspettando. E così aspettai un poco, vennero le quattro, tre minuti, dopo le quattro, dissi, ebbene, andrò a prendere i miei scoiattoli. Salì e presi gli scoiattoli, tornai così buio che potevo a malapena vedere nell'avvallamento. Iniziai a scendere nell'avvallamento e mentre scendevo nell'avvallamento, nel buio, e avevo passato il posto dove ero stato in piedi, qualcosa mi disse, non salirai là e prenderai quello scoiattolo. Dissi, come potrei vederlo adesso? Con un piccolo mirino telescopico, piccolissimo, sottile, mirino da bersaglio, luce appena sufficiente da vedere, pochi piedi davanti a me. Dissi, come potrei vederlo? Disse, ma hai detto che ce ne sarà un altro? Oh, vorrei poterlo proprio fare, qualche modo di poter vedere cosa quello, sì, quello, cosa quello significa davvero, amico. Vedete, sotto quell'unzione, non ero stato io a dirlo, era Dio che l'aveva detto. E salì un paio di passi, disse, girati e torna verso nord, il tuo scoiattolo è là. Andai, mi girai, dissi, Signore Dio, non dubiterò affatto. Iniziai a camminare di nuovo verso il nord. Chi sono quelli seduti qui che lo sanno? Iniziai a camminare di nuovo verso nord. E in alto, sulla cresta, 50 o 60 yard di distanza, uno scoiattolo corse sull'albero. Luce appena sufficiente da poterlo vedere. Cercai con il mio mirino su e giù per tutto l'albero. Non potevo trovare nessuno scoiattolo. Dopo un poco pensai di aver visto un nodo sull'albero molto in alto, così buio. Dissi, ebbene, proverò quello ad ogni modo. E sparai. E quando lo feci, uno scoiattolo corse attorno all'albero e corse giù. Lo sentì arrivare al suolo. Pensai avesse saltato giù. Nello stesso momento che quello avvenne, circa 20 piedi da esso, uno corse su una quercia bianca. Direi che corse giù da uno e corse sull'altro. Ora, certamente, Signore, tu non lascerai che lo manchi dopo aver già detto sotto quell'unzione che questo sarebbe avvenuto. E tu stai confermando il mio ministero. Questa sarà la sesta volta che tu me l'hai confermato. Numero d'uomo, sei volte. Dissi, non lascerai che lo manchi. Guardai ovunque su e giù l'albero. E là, molto in alto, pensai di aver visto delle foglie. Vidi qualcosa muoversi dentro. Alzai e sparai. E lo scoiattolo cadde a terra, morto sul colpo. Salì la collina gioiendo e felice. Andai al primo albero alla mia sinistra e là c'era lo scoiattolo. Ebbene, dissi, so di aver preso quello, ma non ero certo di questo. Dissi, allora Signore, tu me ne hai dato uno per essere sicuro. Andai a trovare l'altro scoiattolo. Lui non c'era. E guardai e guardai e cercai sotto le foglie e alzai piccoli pezzi di blocchi e strappai in pezzi un vecchio tronco. E non c'era che un tronco entro 30 yard e lo feci tutto a pezzi. Guardai sotto i lati e tenni le mani nelle foglie e tastai. Là non c'era nessuno scoiattolo da nessuna parte. In alto c'era un grande albero morto sulla cima della collina. Salì, Quel piccolo albero morto, c'era un foro piccolissimo. Tastai là dentro e pensai di aver sentito il mio scoiattolo che si alzava su e giù. Quando ero, dissi, ebbene, non riesco a prenderlo, così al mattino porterò indietro i ragazzi e lo prenderò. Devo andare a dirglielo. E scesi dal fratello Charlie, chiusi il buco, scesi dal fratello Charlie e gli altri e glielo dissi. Andammo a casa loro quella sera per cena. Stavamo gioendo nella presenza del Signore. E quando, prima di andare a letto, il fratello Charlie la chiese al fratello Tony Zabel là dietro di guidare in preghiera. Ora, non dico questo per conflitto o ferire il fratello Tony. Lui è uno dei migliori gentiluomini cristiani che conosca, ma solo per mostrarvi come il Signore opera. Tony, nella sua preghiera, quella sera disse, Signore Dio, lascia che si sappia che il nostro fratello ci sta dicendo la verità, che domani lui troverà quello scoiattolo nel ceppo. Quello era. Non avevo mai detto che avrei trovato lo scoiattolo nel ceppo, sotto l'unzione. Dissi, sparai allo scoiattolo. Certamente non potevo prendere lo scoiattolo, perché se l'avessi fatto, quello l'avrebbe reso più di ciò che avevo detto. Proprio esattamente ciò che avevo detto, sotto quell'unzione. Ecco cosa Dio produsse. Così non dissi niente di ciò. Vedete? Ecco come. Molte volte le persone dicono, il fratello Branham ha detto così e così. Quando il fratello Branham non dice niente, quello non ha niente a che fare con ciò. Ma quando Dio lo dice, quello è eternamente vero. Ma il fratello Tony non lo afferrò. Lui disse, se quello scoiattolo sarà là, allora sapremo che il nostro fratello ci ha detto la verità. Fratello Wood, fratello Charlie, tutti loro lo capirono. Non dicemmo niente. Dormì con il fratello Tony quella sera. Il mattino dopo, al tavolo, stavamo parlando in merito. Oh, era un giorno orribile. E il fratello Tony disse, ebbene, c'è una cosa. Il fratello Branham probabilmente prenderà il suo da un ceppo stamattina, dall'albero. Dissi, fratello Tony, non ho mai detto che lo scoiattolo era là dentro. Ho detto che potevo sentirlo quando si alzava e scendeva. Disse, ci sarà proprio nel ceppo. Ci alzammo e quando lasciai la macchina iniziai a tornare di nuovo indietro e dissi, c'è qualcosa che non va. Farei meglio a parlare a Tony ora, perché se quello scoiattolo non è in quel buco, in quel ceppo, io tornerò proprio senza alcuno scoiattolo. Allora, secondo come lui ha pregato ieri sera, lui crederà ancora che ho detto una bugia. Dissi, Dio, tu sai con la mia Bibbia che ho detto l'onesta verità. E Dio sa che è la verità. Ho detto solo la verità. E proseguì. Qualcosa mi spinse proprio avanti e iniziai a camminare attraverso i boschi a caccia. Continuai a pensare. E se quello scoiattolo non c'è? Lui mi aveva dato il suo coltello da caccia, così potevo ingrandire il buco per allungare dentro la mano e prenderlo. E qualcosa mi disse, se non è là o se c'è là, che differenza fa? Dissi, egli non mi crederà. Ha pregato e detto che se troveremo lo scoiattolo saprete che il nostro fratello ci ha detto la verità. E quella grande unzione venne, disse, di soltanto che lo scoiattolo sarà lassù e lo avrai. Pensai, certamente, Signore, certamente questa sarà la settima volta consecutiva, mentre questa unzione è su di me. Dissi, sei tu? Egli disse, di ciò che vuoi. Dissi, io troverò quello scoiattolo. L'unzione mi lasciò. Cacciai fino alle 9:30 ciò che dovevamo fare. Scesi e andai a prendere dei cani allora. Pensavano che ci fossero. E salì sulla collina alle 9:30. Guardai nel buco, tastai attorno, tagliai. Là non c'era affatto nessuno scoiattolo nel buco. E stai tutto attorno. Ora, quello che stavo tirando su erano piccole radici d'erba sottile o radici di alberi che stavo tirando su e le sentivo cadere dal bastone. Quando inserivo il bastone le tiravo su, così. Pensavo di raccogliere lo scoiattolo e scivolava giù dal bastone, ma erano piccole radici e altro. Non c'era scoiattolo là dentro, pensai ora. Cosa farò? Dissi, eccolo, 9:30, devo tornare indietro. Raccolsi il mio fucile e iniziai a scendere dalla collina. E qualcosa disse, non hai detto che avresti trovato lo scoiattolo? Dissi, dove lo troverò? Dio è mio solenne giudice, con la sua parola qui. E sono un uomo di 50 anni, un predicatore del Vangelo che sta su questo pulpito. Qualcosa disse, guarda sotto quel pezzetto di corteccia. Dissi, Signore, non dubiterei di te per nulla. Andai là e raccolsi la corteccia. E là non c'era nessuno scoiattolo. Pensai, io appena prima di farlo qualcosa disse, e se lui non c'è, dissi, oh, ci sarà. Lo raccolsi e là non c'era alcuno scoiattolo. Guardai giù con stupore, vidi un piccolo pezzetto di grigio spuntare da sotto una foglia, lo tirai su e là c'era lo scoiattolo, lo rese proprio esattamente giusto ciò che gli disse di fare. Andai giù dalla collina e dissi loro di ciò e gioimmo. E quando arrivai alla macchina, Charlie era proprio là, Banks. Stavano parlando. Non è stato strano che Tony dicesse una cosa simile nella sua preghiera per quanto ama il fratello Branham? E perché dubiterebbe della sua parola e direbbe quello? Vedete, lui doveva proprio dirlo in quel modo, perché Dio sapeva che io sarei stato al pulpito stamattina e avrei affermato la stessa cosa. Dovete osservare cosa dice l'uomo e poi cosa dice Dio. Ciò che Dio dice è vero. Allora pensai, ebbene, lode a Dio, scesi, abbiamo avuto un gran tempo, venni a casa. Il fratello George Wright per anni ha fatto il vino della comunione, poi concluderò, ha fatto il vino della comunione per la Chiesa. Il fratello Roy Robertson là dietro mi chiamò e disse, fratello Branham, scendiamo e prendiamo il vino della comunione dal fratello Wright, che è seduto qui, lui e la sua famiglia. Ora ascoltate questo attentamente mentre concludiamo. Oh Dio! Siamo andati dal fratello Wright al mattino presto e, come al solito, un grande benvenuto. E abbiamo parlato del vino. E poi la piccola Edith, la ragazzina storpia seduta là a cui voglio bene. Come facciamo qui al tabernacolo? Non solo io, ma questo tabernacolo, come lei fosse nostra stessa sorella. La famiglia Wright è stata la famiglia da più vecchia data. Una di esse qui con gli Slaughter, Roy Slaughter e loro, e gli Wright, o signora Spencer, loro erano fra quelli da più vecchia data che sono stati nel tabernacolo. Penso che i Wright siano venuti qui da più di 25 o 26 anni. Ho pregato e pregato per quella ragazzina. Ho pregato per vedere Dio guarirla e ho visto afflizioni anche maggiori della sua guarite e ho digiunato e ho pregato e ho bramato e ho cercato il Signore con lacrime per la guarigione di quella ragazzina. Povera piccola, era afflitta quando era solo una bambina, probabilmente paralisi infantile, che ha ritratto le sue manine e i piedi. Lei ha sofferto per molti anni. E quando abbiamo pregato la prima volta per lei, ha smesso di soffrire. Quell'anno, 26 anni fa, quando ha mal di pancia o mal di denti, proprio appena iniziamo a pregare per lei, so che il Signore lo toglierà. Ma quell'afflizione! E l'ho vista seduta qui nell'edificio quando altri storpi si alzavano e andavano via e afflizione e così via. E mi chiedevo, perché quella ragazzina non cammina? Signore, appari su di lei. Lascia che l'angelo di luce adombri la bambina così che io possa dire, così dice il Signore. Se stesse a me, lo direi. ma non sta a me, sta a lui. E l'ho osservato. E siamo tornati, lei voleva un coniglio. Il fratello Wood e Dio siamo usciti e abbiamo ucciso due conigli. Li abbiamo portati indietro per lei. Aveva preparato la cena la signora Wright e gli altri. E durante quel tempo, sorella Etty Mosier, lei ha appena perso suo marito. Ho sposato la coppia parecchi anni fa. Hanno due bravi figli. E il fratello Watt è morto. Il suo stesso ragazzo l'ha trovato sotto il suo trattore schiacciato a morte. E il ragazzino ha avuto un esaurimento e gli è successo qualcosa. Il fratello Wood ed io siamo scesi là una sera e rimasti fino a notte dove sua madre e zio restavano con lui. E il Signore lo fece star bene e lui è seduto presente stamattina. Sua madre era interessata a lui. Quell'adolescenza aveva iniziato proprio ad uscire con il mondo. 15 anni o qualcosa. Il suo fratellino aveva 12-13 anni d'età. Sorella Etty Wright, tutti voi la conoscete. La chiamiamo Wright, il suo nome è Mosier. Ma è stata una persona leale. Una piccola casalinga anziana, vive in due stanze. Lassù, nelle colline, là fuori, con un badile e una zappa, cercando di togliere i rovi, zappando da un campo di Gran Turco, per tenere insieme la sua piccola famiglia. Ha lavorato fedelmente. Quando ero seduto al tavolo mangiando la cena, stavo spiegando cos'era la fede, dissi, e la fede è così. Se io vedessi una visione del fratello Shelby seduto così e così, e ognuno nel modo in cui essi fossero, e la sorella Etty era seduta dietro, sul retro, verso l'altra stanza, lei non aveva molto da dire, non lo fa mai. E poi, mentre stavamo parlando, ho detto, se il Signore mi mostrasse una visione che qualcosa stesse per succedere, allora io farei, potrei dirlo, ecco cosa cresce la mia fede, dissi, quando il Signore mi mostra cosa verrà, allora ho fiducia, sarà in quel modo. Quando egli mi mostrasse di lei, verrei proprio qui, se quella ragazzina afflitta seduta là, e il Signore mi mostrasse che venisse guarita. Io verrei proprio qui e starei sulla strada. Vedrei se tutto fosse proprio esattamente come egli ha detto. E poi direi, così dice il Signore. Edith, alzati e cammina. Dissi, vedreste quelle piccole gambe allungarsi, quelle piccole mani allungarsi. E lei si alzerebbe da là e camminerebbe per la gloria di Dio. Dissi, se venisse in quel modo. Avevo raccontato loro di questa esperienza. E dissi, sapete, voglio chiedervi qualcosa. Il fratello Banks Wood era seduto vicino a me al tavolo. E vicino, seduta, poi la sorella Etty era seduta lontano. E i ragazzi erano seduti qui. E la signora Wright, il signor Wright, e Shelby era seduto dietro alla mia sinistra. Ora ascoltate, non mancate questo, vi mostra la sovranità di Dio. E mentre stavamo parlando ho detto, voglio chiedervi qualcosa. Cosa ha posto là quegli scoiattoli? Non ci sono scoiattoli nei boschi. Avevo cacciato e cacciato e io non sono il cacciatore migliore, ma ho cacciato da quando ero un ragazzino. E avevo cacciato da vicino ed essi erano nei posti più ridicoli e nel modo più ridicolo in cui potessi chiamarli. Dissi, cosa li ha posti là? Dissi, mi chiedo se sia che il mio ministero sta per avere un cambiamento, poiché il Dio di Abram sta confermando la sua promessa come fece ad Abram quando era sulla cima del monte e gli serviva un sacrificio al posto di suo figlio. Jehovah Jireh aveva compiuto un miracolo e pose un montone a 100 miglia di distanza. Egli era 3 giorni di cammino e un uomo comune può camminare 25 miglia al giorno. Poi alzò gli occhi e vide il monte in lontananza e poi andò al monte e salì sulla cima del monte. mentre il montone in quel posto remoto, una pecora, animali selvatici, l'avrebbero ucciso. E poi, sulla cima del monte dove non c'è acqua, come arrivò là quel montone? Cosa avvenne? A Dio serviva un sacrificio per dimostrare ad Abraham che egli era Geova Jireh. Lo stesso Dio della creazione comandò un montone all'esistenza. Ora, non era una visione. Lui uccise il montone e sangue uscì da quell'animale. Non era una visione, era un montone. Dissi, quello stesso Dio. Alleluia! Quel Geova Jireh, egli è proprio tanto Geova Jireh oggi quanto lo era sul monte con Abraham. Egli può ancora produrre un animale per la sua gloria. Questi scoiattoli non erano una visione. Li ho sparato, sangue è uscito da essi, li ho preparati, li ho mangiati. Non erano visioni, erano scoiattoli. Dissi quello stesso Geova Jireh che cerca di portare su di me la sua promessa nella mia testardaggine ottusità. Egli poteva comandare all'esistenza il mio bisogno, come egli poteva comandare all'esistenza il bisogno di Abraham. Avevo appena finito di dirlo che sorella Eti, seduta là che ora piange, non aveva detto una parola e disse, quella non è altro che la verità. Lei disse la cosa giusta. Lei disse proprio come disse Banks laggiù. Sentì la sua voce mentre essa passava dalle mie orecchie, come su nei boschi. Signora Wright, seduta là dietro con sua figlioletta, cercava di interpretare cosa aveva detto Edith. Non potevo sentire la signora Wright. E quella super unzione mi investì, disse, di ad Eti che ha trovato grazia agli occhi di Dio. Chi avrebbe pensato? Disse, dille di chiedere ciò che vorrà, poi pronuncialo con questo dono all'esistenza. Qualsiasi cosa chieda, pronunciala all'esistenza. Guardai la sorella Eti, la prima volta che fu mai compiuto su un essere umano. Dissi, sorella Eti, chiedi ciò che vuoi, Dio te la darà. Cosa pensate di quello? Entra dentro di voi? 7 volte egli l'aveva confermato tramite un animale. 7 è il numero completo di Dio. Ecco, la prima volta su un essere umano. E egli cosa scelse? Qualche grande aristocratico? Un grande ministro conosciuto? Una povera piccola vedova che poteva appena scrivere il suo nome? Dio sa cosa sta facendo. Dissi, chiedi ciò che vorrai. E ti mi disse, fratello Branham, cosa intendi? Dissi, chiedi qualsiasi cosa il tuo cuore desideri e sarà prodotto proprio qui, affinché tu sappia che il Signore Dio del cielo risponde e le sue scritture sono vere. La mia prima volta con il nuovo dono, la mia prima unzione, potevo appena sentirla. E lei guardò attorno, avevamo parlato della sua piccola sorella storpia. Dissi, oh, senza dubbio, nel mio cuore, entro pochi minuti la piccola Edith salterà per la gloria di Dio. Eti guardò attorno ovunque e lei disse, fratello Bill, il mio più grande desiderio è per la salvezza dei miei 2 ragazzi. È un... Ebbene, non ci potrebbe essere stata cosa più grande. Lei poteva aver chiesto $10,000, lei l'avrebbe ottenuto. E se fosse stato qualche milionario che avrebbe chiesto per un altro milione, Dio sapeva cosa lei avrebbe chiesto. Sorella Eti, almeno 7 o 8 testimoni erano là. Tutti voi che eravate presenti quando quello avvenne, alzate la mano. Ognuno nell'edificio che era presente, quello avvenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce ne sono 7. Ce ne sono 8. 8 di loro erano presenti quando quello avvenne. dissi chiedi ciò che vuoi perché Dio me l'ha dato per dare a te qualsiasi cosa tu voglia. Lei disse che i suoi ragazzi stavano iniziando ad andare in quella collera adolescenziale e lei disse la salvezza dei miei due figli. Dissi per volontà di Dio, per la potenza di Dio, ti do nel nome di Gesù Cristo il tuo desiderio. E i suoi due figli furono scossi sotto la potenza di Dio e quell'intero edificio tremò. Banks cadde nel suo piatto, Shelby si aggrappò e ti gridò al punto che potevate sentirla per due isolati e quei due ragazzi con lacrime che scendevano sulle loro guance ricevettero esattamente ciò che chiesero proprio allora. Oh, la prima volta che fu usato su un essere umano. Chiedete ciò che volete, vi sarà dato. I suoi figli seduti là con lei stamattina. Cosa avrebbe chiesto? E se avesse chiesto la guarigione della sua sorellina? E se avesse chiesto quello? La ragazzina sarebbe stata guarita, ma i suoi due figli perduti. E se quella povera vedova che mi aveva appena detto che aveva cercato di dare a questa chiesa $50 impegno per aiutare a costruire una nuova chiesa e il fratello Robertson non l'avrebbe preso e le lasciò dare solo 20 perciò e dissi fra me quando stava parlando le darò indietro i 20. Ma Dio mi disse nel mio cuore, ora, non tramite visione, nel mio cuore. Quando Gesù stava in piedi osservò una vedova porre 3 centesimi dove c'erano posti migliaia di dollari. Cosa avresti fatto? Disse, ebbene, se fossi stato là, avrei detto, non ci serve, sorella, abbiamo abbastanza denaro. Ma Gesù non lo disse. Lui la lasciò andare a farlo perché sapeva cosa c'era lungo la strada. Così Dio mi aiuti come mio solenne giudice. Dio sapeva cosa c'era lungo la strada per lei e feci scorrere la mia mano nella tasca per prendere il mio portafoglio per ridarle i suoi $20 e dire, sorella Etty, ma egli disse, non farlo. E dopo pochi minuti, quando fu portata la domanda su Giova Giara, lei disse quella non è altro che la verità e venne dal cuore di una povera vedova. Dio sapeva che avrebbe chiesto la cosa più grande che potesse essere fatta. Finché ci sarà un cielo, quando le stelle saranno passate, quando non ci sarà più luna, non più terra, non più mare, quei ragazzi vivranno lungo l'eternità con lo stesso Giova Giara che diede l'immortale promessa. Le sue promesse non possono fallire. Non vedo l'ora che arrivi questa riunione qua giù a San José. Oh, se solo farà breccia. Ora, quando l'unzione arriva, chiedi ciò che vuoi. Ho una perfetta sicurezza che quando quella arriva, e qualsiasi cosa Dio ponga da chiedere, sarà proprio esattamente in quel modo. Deve essere, perché se direte a questo monte, vedete, non siete voi a parlare, non siete voi e Dio, siete voi così, così sottomessi a Dio. Ora, osservate i profeti in passato, quando stiamo concludendo, i profeti in passato, quando videro la venuta del Signore Gesù, erano così nello spirito che parlarono come se fossero loro stessi. Guardate Davide nei Salmi, Salmo 22esimo pianse. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non Davide! Era Cristo 800 anni dopo. Tutte le mie ossa mi considerano, espongono le loro labbra verso di me, scuotono il capo, dicono, ha salvato altri, ma non può salvare se stesso. Davide parlava come se fosse lui, ma era lo Spirito di Dio in lui. Cristo pronunciava. Oh, Dio sia lodato, entrando nella sua chiesa, nella pienezza della sua potenza, muovendosi fra il suo popolo, distendendo le sue grandi ali di misericordia. Possa egli essere lodato. Non ho tempo per il mio sermone. Chiniamo i capi solo un momento. C'è uno qui stamattina, o quanti ci sono qui, che sanno di non essere preparati in questo momento ad incontrare Dio? Vorreste alzare le mani e dire, prega per me, fratello Branham. Non possiamo portarvi all'altare perché gli altari sono pieni. Dio ti benedica, fratello, tu, sorella, tu, fratello, tu, e voi là dietro, tutto attorno, tu, signorina, tu, fratello mio, là sul fondo, tutto attorno, Dio vede le vostre mani. Se egli può portare all'esistenza un montone quando non c'è un montone, se egli può portare animali all'esistenza, se egli si preoccupa di un piccolo albero di fico che cresceva sul fianco della collina o un piccolo pesce morto posto nell'acqua, quanto più egli conosce il vostro desiderio. E il vostro, certo, egli lo sa, egli sa che vi serve lui. Chiedete e riceverete. Quando pregate, credete che riceverete ciò che avete chiesto. È stato lo Spirito Santo a farvi alzare la mano. Se lo è stato allora, l'unzione è su di voi. Allora pregate, credete a Dio e avrete ciò che avete detto. Padre Celeste, mentre questo giorno si avvicina al mezzogiorno e sono stato qui a lungo stamattina su questa storia della Tua grazia divina, secondo la Tua parola, sta scritto nelle Scritture che Gesù, nostro Signore, disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. E sappiamo che quelle opere sono vere. Tu potevi discernere i pensieri delle persone. Hai detto a Pietro chi era, qual era il suo nome, cos'era suo padre. Hai detto a Filippo quando portò Natanaele, ho detto a Natanaele piuttosto che l'avevi visto sotto l'albero prima che venisse. Hai detto alla donna al pozzo quanti mariti aveva avuto. Oh, non c'è niente di nascosto a te. Tu sapevi ogni cosa e quelle erano le tue opere. Poi ti vediamo parlare a quell'albero di fico. Oh Signore, credo che l'ora arriverà presto in cui i pani e i pesci saranno moltiplicati. Verrà un marchio della bestia presto, verrà una confederazione di chiese e metteranno un segno, una chiesa riunita in un'associazione per cui nessuno può comprare o vendere. E alla tua chiesa ciò non darà loro fastidio, perché il tuo Spirito Santo li guiderà e ci verrà, come hai fatto con Israele nel deserto. Tu sei Dio, non lasciare che lo manchiamo, Signore. Facci restare fedelmente, facci essere fedeli. Ora non so proprio quando questo avverrà di nuovo, Signore. Potrebbe essere di nuovo stamattina. Forse avverrà di nuovo al tabernacolo oggi. Confido che lo farà, Signore. Confido che tu metterai fede nei cuori delle persone e sai che non ho ingannato, ho detto niente di sbagliato. L'ho detto proprio come è venuto, come meglio so nel mio cuore, Signore, badando alle mie parole e pesandole. Sapendo che tu mi hai confermato questo, come ho detto, 7 volte, e sapendo immediatamente dopo quello sul primo essere umano a cui sia stato parlato, lei ha ottenuto il desiderio del suo cuore, il momento in cui l'ha detto. Ora, Signore, ci sono molti desideri qui stamattina. Tu dovrai ungere il tuo servitore, Signore, se solo manderai l'unzione. Lascia che la abbia stamattina. Se qualcuno ha bisogno, tu dimmelo soltanto, Signore, quando parlano o quando mai, chiunque tu voglia, e lascia che avvenga. Ora so che ciò che è stato detto allora non sarò io, sarai tu, Signore. a parlare. Mi sottometto a te. E prima di lasciare questo ministerio, il vecchio tipo, divisioni e così via, a questo altare dove ho consacrato nuovamente la mia vita dal predicare il Vangelo a segni e prodigi. Mi consacro di nuovo stamattina a te, Signore, per il servizio. La prima volta che questo è stato detto, la prima volta, Signore, che è stato manifestato, qui siedono i testimoni. Oh, Signore Dio, se c'è qualcosa per cui Tu puoi usare questo mio vecchio guscio, io sono Tuo, Signore. Prendimi e modellami e sagomami e fai qualcosa, Signore, che onorerà e glorificherà Te. Spandilo tra gli altri ministri, mandalo ai quattro angoli del mondo. Le ore stanno diventando tarde, Gesù sta arrivando. Benedici il tuo popolo insieme, salva i perduti, ognuno che ha alzato la mano qui stamattina, salvali, Signore, dai loro lo Spirito Santo, possano le loro vite essere consacrate a te. Questa piccola chiesa, Signore, il pastore ed ogni pastore qui, ogni evangelista, insegnante, ogni membro di ogni altra chiesa, oh Dio, come corpo di persone ci diamo a Te, prendici e usaci, Signore, siamo Tuoi e aspettiamo un giorno di venire a Te in pace. Ora, se ci sono alcuni malati o afflitti, possano essere guariti stamattina. Possa la Tua grazia e eterne benedizioni posarsi su di loro mentre preghiamo per loro, imponendo le mani su di loro e pregando. Possa lo Spirito Santo venire e compiere l'opera che Egli ha ordinato che sia fatta. Concedilo, Padre, tramite Gesù Cristo, chiediamo questa benedizione. Amen.
I have told you the honest truth. Just this.
Vi ho detto l'onesta verità, proprio come Dio l'ha rivelato e l'ha fatto, vi ho detto onestamente la verità. Ed ora sto continuamente cercando e desiderando le vostre preghiere. Comprendo che un uomo della mia età, 50 anni d'età, l'altro mattino ho detto a mia moglie, ne ho già 50, cara, se faccio qualcosa per il Signore, devo sbrigarmi. Lei ha detto, Bill, Dio addestrò Mosè 80 anni, e ha detto, lui può addestrarti per altri 50 anni per ottenere un giorno di servizio da te. Ha uno scopo per te, così rimani proprio saldo. Ho pensato che fosse molta saggezza. Rimani saldo. Dio muove ogni lancetta proprio secondo il suo grande piano. Restate solo fermi. Non cercate di spingere. Andate davanti a Lui allora. È molto meglio cercare di seguire che guidare, perché Egli è la guida. Ora, per la mia piccola chiesa qui, il mio piccolo gregge che è stato così fedele e ha pregato per me in tutto il mondo, credo che ci sia un'altra scossa mondiale in arrivo. Queste cose che vi ho detto sono la verità. Al giorno del giudizio sarò davanti a voi là con la stessa storia, tanto fedele quanto mi trovo qui. Ora, sono certo che tutti voi potete vedere cos'è. Sta arrivando una più grande e profonda unzione dello Spirito Santo. Come entrare in essa? Non lo so. L'unica cosa che so, serve Dio per porvi in essa. Quindi voi vivete proprio dolci e umili e vicino a Dio quanto potete. Non dubitatelo. Credete solo che ogni cosa sta operando proprio per il bene, per voi, ed ogni cosa opererà proprio bene. Vedete? Ricordate soltanto, siete una pecora, egli è la colomba, e la colomba guida l'agnello. Quando è l'agnello e la colomba hanno la stessa natura. La colomba è il più gentile di tutti gli uccelli del cielo. Un agnello è la più gentile di tutte le bestie della terra. Così, vedete, i loro spiriti coinciderebbero uno con l'altro. Ora, la colomba non potrebbe venire sul lupo. Vedete? Non resterebbe là? Il lupo è uno che uccide. L'agnello è gentile. Quindi, vedete, sono l'agnello e la colomba e uno guida l'altro. E vedete dove la colomba guidò l'agnello? Fino al Calvario per la crocifissione. Ed egli non aprì la sua bocca. Quando sputarono su di lui, egli non rispose sputando. Quando lo colpirono, egli non rispose colpendo. Andò proprio avanti sapendo cosa egli era per la gloria di Dio. Egli stava facendo la volontà di Dio. Sorella Eti, siamo circa della stessa età. Il fratello George Wright, là, suo papà e i suoi figli, madre, Shelby. Voglio dire questo, immagino vi chiediate perché mi sono alzato e sono uscito dalla casa velocemente come ho fatto. Non ho mai. Sono stato dove 30.000 pagani rudi furono salvati in una volta, Sudafrica, vennero a Cristo. Ho pensato quella fosse l'unzione più grande che avessi mai percepito. Ciò mai, in nessun modo, regge il confronto con quella giù da George Wright l'altro giorno. Non ho mai sentito niente di simile a quella. L'intera stanza sembrava proprio essere solo una luce della gloria di Dio. Ora, la sorella Eti è una donna molto quieta e pia, non alza mai la sua voce in merito a qualcosa, ma avreste potuto sentirla gridare ad un isolato di città quando lo Spirito Santo colpì l'edificio. Tutti là la percepirono. Era meravigliosa. Potremmo vivere a lungo, ma, sorella Eti, finché ci sarà una memoria nella nostra mente, lo ricorderemo. E la sorella Wright. Ora, affinché le persone possano sapere che ciò che ho detto è proprio esattamente vero, vorreste alzare la mano, sorella Eti, così che sorella Wright e tutti voi che eravate là, eravate proprio là, solo in modo che possiate vedere. Vedete? Eccoli là. Ecco, alzati, sorella Eti. Là c'è la piccola vedova su cui è avvenuto il miracolo. La prima, passando oltre tutte le persone del mondo, perché quella cosa avvenisse prima a quella povera, piccola, umile vedova su un pendio di colle. Lassù, che cerca di coltivare gran turco da un terreno paludoso là fuori per prendersi cura dei suoi figli. Ecco quella che Dio onorò la prima volta fin dai giorni di Gesù Cristo e disse: chiedi ciò che vuoi. Dissi: sfido chiunque nel nome del Signore. Quando quello spirito colpisce, dice quello: non mi importa ciò che chiedete, sarà concesso. Sapete perché i plutocrati non l'hanno ottenuto? O gente importante così? È perché Dio sapeva che avrebbero chiesto cose che non vanno bene per loro. Egli lo dà a persone che egli sa chiederanno la cosa giusta. E cos'altro quella donna? Cos'altro? Ditemi solo qualcosa che poteva chiedere di più grande di quello. Sua madre e padre sono salvati. La sua sorellina è salvata. Tutta la famiglia era salvata, ad eccezione dei suoi figli a quel tempo. Loro non erano salvati. Sono gente povera. Shelby mi ha detto il suo reddito continuo per un buon raccolto. Ricavava al netto $600 l'anno, lavorando finché il ragazzo ha quasi la mia età ed è tutto deperito, ogni cosa. E lavorando prendendosi cura di suo papà e la mamma. E sono anziani. E cercare di prendersi cura della sua piccola sorella afflitta. Ma lui è salvato. Il fratello Wright. Tutti loro salvati. Ma quei due due non erano salvati. E chi chiese la salvezza dei suoi figli finché ci sarà un'eternità? Avrebbe potuto chiedere $10,000 e averli ottenuti? Avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa volesse. Ma Dio sa cosa chiederete prima che gli ponga l'unzione. È così. Sorella Hetty, è giusto che ho detto, chiedi qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi cosa il tuo cuore desideri, chiedila, Hetty. È giusto, sorella Hetty? Vedete, vedete? Chiedi qualsiasi cosa vuoi, non fa differenza cosa sia, chiedilo. Dio mi ha detto, solo parla ciò che lei ha chiesto e lo avrà. Dissi, chiedilo ora, proprio qualsiasi cosa desideri. E lo fece. Oh, fratello, sorella, comprendete il giorno in cui viviamo? Il tempo più glorioso, quando il Dio del cielo metterà fra gli esseri umani di chiedere qualsiasi cosa vogliate ed egli ve la darà. È troppo profondo per la mia mente, lo so, ma spero nel mio cuore di poter contenere quanto posso di ciò. Ciò è proprio, ho vissuto di ciò, ho prosperato su di esso, andrò ad ovest su ciò, sto entrando in riunioni su ciò, sto vivendo di ciò, la parola di Dio è giusta. Ora, per quanto ne so, quella è l'ultima cosa che avverrà. Non conosco nient'altro. Cosa potrebbe essere dato proprio ad esseri umani? Chiedete qualsiasi cosa desiderate. Non importa cosa sia, chiedetela soltanto e vi sarà data. E potreste vedere la sapienza? Quanti lo credono che quella donna ha chiesto la cosa più grande che si potesse chiedere? Vediamo voi. Potreste immaginare una donna con una sorella afflitta? Avrebbe potuto chiedere la sua guarigione. Una donna povera e sua madre e padre, poveri e tutti loro poveri, avrebbe potuto chiedere denaro e averlo ottenuto. Avrebbe potuto chiedere anni aggiunti alla sua vita e averli ottenuti. Ma ha chiesto la cosa più grande che si potesse chiedere, la salvezza della sua famiglia non salvata. E l'ha ottenuta. Amen. Quella è la cosa principale. L'ha ottenuta tramite lo stesso Dio che ha dato la promessa. Egli è Dio. Oh, quanto lo amo. Ora andremo. C'è qualche malato per cui pregare qui? Alzate la mano. Una donna ha chiamato alcune sere fa. Ce ne sono tre, credo, dalla California o qualcosa. Mi hanno detto che siamo venute due o tre volte e hai distribuito biglietti di preghiera e i nostri numeri non sono stati chiamati. Le ho fatto una promessa, se sarebbe rimasta, che avrei proprio pregato per i malati stamattina. Quanti sono stati qui quando abbiamo avuto i discernimenti altro? Oh, tutti voi, immagino, tutti qui, vedete? Sappiamo che è vero. Ci spostiamo oltre a quello ora. Oh, lode a Dio. Stiamo andando oltre a quello ora. Forse avverrà. Non so cosa Dio farà questa mattina. Ma voi che siete malati ed afflitti, vi chiederò di venire soltanto pochi alla volta. Che questi da questa parte, qui, salgano, così potremo pregare per questi da questa parte prima. Forse posso prenderli così. Sali proprio quassù, sorella. Allineati proprio quassù, perché non abbiamo... Devono mandarli indietro lungo la stessa corsia, perché loro tornano nello stesso punto. Posso dire dal modo in cui questo caro amico ha parlato stamattina che lui crede alla guarigione divina, lo so, e crede nella potenza di Dio. C'è un altro ministro qui stamattina che è un ministro che crede che Dio guarisce i malati. Se c'è, che salga quassù, ognuno, tutti voi, venite qui e restate con noi mentre preghiamo per questi malati ed afflitti. Chiunque dei fratelli che crede che Dio guarisce i malati. Dio ti benedica, Signore. Vieni proprio avanti. Vogliamo che veniate proprio qui con noi. Ora, non sappiamo cosa può fare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo può in questo momento compiere proprio ciò che ha fatto Giuda, la sorella Wright, l'altro giorno. Confido che lo faccia. Non lo so. Comprendete? Quanti sanno? Ebbene, non ci sono molti di voi rimasti qui quando le visioni iniziarono al principio. Non so in che momento verranno, cosa faranno. Ogni cosa è nella volontà di Dio e deve essere controllata da Dio. Quanti lo sanno? Dio potrebbe non dare cose da controllare all'uomo. Loro stessi, se lo facessero, allora, vedete, non sarebbe Dio. Non sarebbe Dio, sarebbe... Voglio che pensiate qui, amici, in questo piccolo edificio carino, ma come il Signore assolutamente, fratello Mike, oltre ogni ombra di dubbio, ci ha benedetto e compiuto e fatto proprio esattamente ciò che ha promesso avrebbe fatto. Quanti hanno mai sentito della percezione ultrasensoriale? Molti di voi, ciò non è altro che mitologia, spiritismo, ma sapete, non possono, quelle cose non durano, non rimangono salde, non potrebbero diventare materiali. Si siederanno là e avranno, dicono, c'è uno spirito, e cercheranno di scattare la fotografia di ciò o qualcosa. Non possono farlo, vedete? Non c'è proprio là. È psichico, mentale, vedete? Ma ciò che Dio fa è perfetto. Quando Mosè gettò a terra il suo bastone, anche il mago buttò a terra il suo bastone. Entrambi diventarono serpenti. È giusto? Ma cosa avvenne ai bastoni di Jan e Jambre? Il bastone di Mosè li inghiottì. E quando Mosè raccolse il suo bastone, era ancora un bastone. Ma dov'era il loro bastone? Dentro il bastone di Mosè. Vedete? Non potreste vederlo. Quando Dio fa qualcosa, egli lo rende reale. Ora mi dicono, lo Spirito Santo, sai, dicono, sono solo persone emozionate e mentale, quelle visioni, altro, quella è solo telepatia mentale. Ebbene, quando George Lacy ha esaminato quella fotografia là, quando quell'angelo del Signore, molti di voi che sono qui l'hanno visto al fiume, e molte volte, lui ha detto, fratello Branham, l'obiettivo meccanico di questa fotocamera non cattura la psicologia. Ha detto, la luce era là, eccola, è eterna, è vera. Quindi, vedete, è lo stesso angelo di Dio. Ora, osservatelo, la natura di esso lo dimostra. Quando egli era qui sulla terra, dimorò nel Signore Gesù Cristo che era Dio, reso manifesto. Ed ora Gesù disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E le cose che fate, che faccio io, le farete anche voi. Ora osservatelo quando esso arriva. Un uomo può dire ogni cosa, ma quando Dio lo sostiene, quello lo rende vero. Ora osservate la natura di quell'angelo. Quando egli porta la persona così arresa a lui, egli compie la stessa cosa che fece Gesù quando era qui sulla terra. Perché siamo figli e figlie di Dio se siamo nati dal suo Spirito. Vedete? E non è una cosa mitica. Ha un'evidenza per dimostrarlo, mostra che è giusto. Quindi la nostra salvezza è assolutamente perfetta. Il Dio del cielo, che ebbe tutti i profeti per parlare della venuta del Signore Gesù, e Gesù, quando venne, egli adempì ogni profezia. Molte di esse furono adempiute alla croce, trafitto per le nostre trasgressioni. E ciò che Davide disse, mio Dio, mi hai abbandonato. Ma quando Dio manda un profeta parla, Dio lo rende vero se è Dio. Ecco dove egli ha detto, per riconoscerli, se parlano e ciò che dicono avviene, allora credetegli perché sono con loro. Se non avviene, allora loro non lo sono. Sono falsi i profeti. Egli disse, ma segnateli, vedrete se avverranno. Ora guardate, se Dio che ha parlato nel santo profeta, parlato della venuta del Messia per la gloria e onore di Dio, se sapessi chi sarebbe presidente il prossimo autunno e lo dicessi, quella sarebbe profezia, è così. Ma Dio non profetizza così solo per scherzare. Dio fa qualcosa per glorificare Lui. Vedete? Ma quando il Messia venne e quando il Messia se ne andò, voglio chiedere tutti voi, metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, luterani, pentecostali, nazareni, pellegrini della santità, tutti voi, voglio chiedervi qualcosa. Non pensate che quel re dei profeti, Gesù, avrebbe saputo come disporre la sua stessa Chiesa? Se tutti i profeti parlarono di lui e lo indicarono, che tipo di Chiesa stabilì lui? Quando se ne andò, disse, quando egli era qui sulla terra, disse a Pietro, sulla rivelazione della parola di Dio, egli disse, su questa roccia edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Non è giusto? Bene, quando egli era, prima di andarsene in Marco 16, egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. L'ha detto? Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, raccoglieranno serpenti, berranno cose mortifere. Disse anche, le opere che faccio io, le farete anche voi. È giusto? Quelli sono i segni che seguiranno la sua Chiesa. Non è una denominazione, è un'organizzazione impostata, ordinata da Dio, riempita dallo Spirito Santo. Una Chiesa nata dal cielo, che esce da tutte le denominazioni. Un gruppo di persone che crede davvero. Questi ministri che stanno qui sono proprio insieme a me. Siamo uomini, egli è Dio, ma siamo qui per rappresentare Lui. Siamo qui per dirvi che noi, Dio ci ha mandato a fare quest'opera per imporre le mani sui malati. Questi segni li accompagneranno. Quei segni, tutti i segni di cui Lui ha parlato, seguiranno il credente. Eccoli che seguono. Seguono, e Dio non fa differenza fra le persone. Ciò che egli ha fatto per Heti, egli farà per voi. Ciò che egli ha fatto per il cieco, egli lo farà per te, cieco. Ciò che egli fa per il sordo, lo farà per te. Ogni cosa che egli ha fatto per chiunque altro, egli lo farà per voi, se solo crederete. È così? Ora, fratello Teddy, voglio che suoni Sol Abife. E mentre queste persone passano attraverso la fila, poi andremo dall'altra parte. Passeremo attraverso. Tutti noi imporremo le mani su di voi, pregando per voi, affinché le vostre malattie siano curate. E si può, lo sarà, e non so cosa Dio farà, sono solo qui in piedi proprio ora, non sapendo cosa fare. Pregherò solo per i malati, come ho promesso a qualcuno che avrei fatto. Prego solo per i... Domenica scorsa, ricordo, ve l'ho detto, la scorsa domenica, erano le rivelazioni e così via. Questa domenica pregherò per i malati. Preghiamo ora. Signore, siamo qui come tuoi servitori, stiamo davanti al tuo popolo, siamo qui, non sappiamo cosa tu farai, potresti parlare lingue, potresti interpretare, potresti dare una visione, potresti farmi prendere la mano di qualcuno per una rivelazione, potresti parlare, dare l'autorità per dire ciò che vuoi, non so cosa farai, Signore, e forse tu vuoi che imponiamo le mani sui malati. Non sappiamo cosa sia, vogliamo solo far piacere a te, Signore. Stiamo qui come tuoi servitori e questo è il tuo popolo e cerchiamo di aiutarli secondo ciò che la tua parola dice di fare. Cerchiamo di seguire le tue istruzioni e ti prego, Signore, che tu ci dia ciò di cui abbiamo bisogno per ministrare alle persone tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio che gli altri tengano il capo chinato e preghino, mentre il fratello Wood, se tu, fratelli ministri, credo che staremo proprio quassù. Quanti ce ne sono? Quattro di voi sono qui? Bene, due da ogni parte là e io starò proprio alla fine della fila, proprio qui. Vedete? Solo un momento. Ora proprio attorno vieni qui, caro fratello. Ora eccolo, stai proprio là ora. E mentre loro passano, tutta la congregazione... Ora, se voi ragazzini vorreste arretrare un poco così che possano passare camminando... Ora, mentre tutti noi preghiamo, andate proprio ai vostri posti. Allora, fra pochi minuti chiamerò dall'altra parte. Ora, ognuno di voi, non solo ministri, ma tutti voi dovreste pregare per queste persone. Non sapete cosa Dio potrebbe fare per voi mentre pregate per qualcun altro. E se diceste la cosa giusta? E se qui c'è una donna, qui, in piedi, che è così malata che devono sostenerla. E se la vostra preghiera fosse la cosa giusta, proprio come Banks ha detto la cosa giusta, come Etty ha detto la cosa giusta, e se voi diceste la cosa giusta, la vostra preghiera per fare scendere Dio e fare qualcosa. Vedete, questa non è solo una persona, questa è la chiesa del Dio vivente, tutti, vedete, ora tutti siano in preghiera. Ora è questo, fratello Banks, porta solo le persone attraverso, qualcuno stia qui se volete. Dov'è uno degli uscieri? Fratello Birds, aiutale a passare allora. Fratello Banks, vieni qui allora se vuoi, qui. Preghiamo, Signore Gesù, sì, continuate a portarli ora, possano essere guariti mentre imponiamo le mani su di loro. Venite avanti proprio ora, ognuno di voi, pregate ora, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo imponiamo le mani, siamo così felici di guarisci malati ed afflitti diversi luoghi e possano essere benedetti, Padre, per onore e gloria di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora siate certi. Allora sarete pronti proprio allora? Bene, se il Signore ti benedica, fratello. Ebbene, dall'Oregon, San José, ebbene, meraviglioso. Dio ti benedica. Spero sia proprio una delle riunioni più grandi. Grazie, 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 fratello mio. Il Signore ti benedica. Non è come il cielo quando pensate predicare il Vangelo e anime alzano le mani a Cristo, malate ed afflitti passano attraverso la fila, servizi battesimali, comunione, fratellanza, quello è proprio un po' di cielo che scende sulla terra. Sapete, noi mi sento come l'Apostolo che disse quella volta, è buono per noi essere qui, se potessimo non ci serve che un tabernacolo, ma amiamo essere qui per il servizio di Dio. Ora, ognuno di voi che è passato per la fila stamattina, per cui si è pregato, ricordate soltanto che lo stesso Dio che ha concesso tutte queste cose che avete udito compiere attorno al paese, e sono la verità, tanto vere quanto possono esserlo. E tutti questi ministri qui, e ciò che è stato fatto nel loro ministerio, ciò che è stato fatto nel ministerio che il Signore mi ha dato, siamo stati qui con sincerità, con tutti i nostri cuori, pregando, imponendovi le mani, proprio esattamente ciò che Gesù disse. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora è proprio, c'è solo una cosa che non lo fa accadere, è che voi non lo crediate. Gesù disse, venite a me, tutti voi travagliati e aggravati, io vi darò riposo, chiunque voglia che venga. Ora, c'è solo un modo in cui potete mancarlo, la parola di Dio è vera, c'è un modo in cui potete mancarlo e non venire. Non è così? Ecco come lo potete mancare. Dio disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. C'è solo un modo in cui mancarlo e non crederlo. Se crederete alla parola di Dio, Dio manterrà la sua parola. Vedete, per quello sarebbe, quello è il primo, iniziale. Ecco come pregare per i malati, farli passare, imporre le mani su di loro, ungerli o qualsiasi cosa. Dio disse il modo. Ma dopo tutto quello, che Dio vi faccia sapere che Egli è nel mezzo del suo popolo, Egli mostra segni e prodigi. E, vedete, sono prodigi e miracoli del Dio vivente, fare le cose che Egli fa. Ora, Egli è meraviglioso. Non lo pensate? Ora i fratelli si stanno preparando là dentro per il servizio battesimale e sarà proprio velocemente. Ed ora, quelli che devono essere battezzati, le donne vanno nella stanza. È giusto, le donne là? Le donne qui e gli uomini da questa parte. Mentre ci prepariamo per il servizio battesimale, voglio leggere una scrittura nei prossimi pochi minuti. E saremo, so che alcune delle vostre gambe devono dolere per lo stare in piedi. E se potete stare in piedi solo alcuni momenti ancora, vedrete una visione meravigliosa quando vedete l'immersione di queste persone. Voglio leggere alcune scritture ora trovate nel libro di Atti, il secondo capitolo, mentre si preparano per il battesimo. Penso ci siano solo circa due o tre da battezzare, non servirà che solo un momento. E voglio che ascoltiate attentamente ora. Inizierò a leggere da Atti 2, il 28esimo versetto, cominciando a leggere. Tu mi hai fatto conoscere la via della vita, le vie della vita e al plurale. Tu mi riempirai di letizia e con le tue presenze. Uomini e fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli è morto ed è stato seppellito e il suo monumento è presso noi fino a questo giorno. Egli, adunque, essendo profeta, quanti sapevano che Davide era un profeta? Certo, era un salmista e profeta. Egli, adunque, essendo profeta, e la conoscenza che Dio gli aveva con giuramento promesso, che del frutto dei suoi lombi, secondo la carne, susciterebbe il Cristo per farlo sedere sopra il suo trono. Antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non è stata lasciata nei luoghi sotterra e che la sua carne non ha veduta la corruzione. Esso, Gesù, ha Dio suscitato, di che noi tutti siamo testimoni. Non suona come oggi? Siamo testimoni di queste cose. Posso dire stamattina, e ti, il resto di voi, siamo testimoni di queste cose. Egli, adunque, essendo stato innalzato dalla destra di Dio, avendo ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete ed udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. Ricordate domenica scorsa come abbiamo parlato dei profeti, tutti quei grandi uomini come dovettero morire? Ma venne uno, la progenie reale. Siedi alla mia destra, finché io abbia posti i tuoi nemici per il scannello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi crocifisso, il Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Or essi, avendo udite queste cose, che Gesù era sia Signore che Cristo, or essi avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro ed agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perciò che a voi è fatta la promessa e dai vostri figliuoli e da coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte parole protestava loro e li confortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. E coloro adunque, i quali volenterosamente ricevettero la sua parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte intorno a 3.000 persone. Or erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione e rompere il pane e nelle orazioni ed ogni persona aveva timore e molti segni e miracoli si facevano dagli apostoli. E tutti coloro che credevano erano riuniti insieme ed avevano ogni cosa in comune. Vendevano le possessioni ed i beni e li distribuivano a tutti secondo che ciascuno ne aveva bisogno. E perseveravano continuamente di pari consentimento ad essere tutti i giorni nel Tempio, rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio ed avendo grazia presso tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Ora, proprio mentre vengono all'acqua, fatemi sapere quando arriva, entra nell'acqua, affinché possiate sapere che la grazia sovrana regna con Dio, voglio tornare indietro, non posso proprio fare a meno di introdurre qualcos'altro. Sapevate, quei due ragazzi, i figli di quella donna che sono stati salvati, Dio lo sapeva prima della fondazione del mondo e i loro nomi furono effettivamente posti sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. La Bibbia lo dice e doveva solo operare per questo minuto. Sapevate? Dio sapeva che saremmo stati qui 10 milioni di anni prima che il mondo fosse mai fondato. Sapete? Egli sapeva che saremmo stati qui stamattina. L'infinità di Dio conosceva ogni mosca, ogni moscerino, ogni volta che avrebbero sbattuto gli occhi e quanto seguo avrebbero prodotto. Prima che il mondo fosse mai formato, Dio lo sapeva. Ora, dite, ebbene, se egli lo sa, allora perché predichi? Quello è Dio, parte del programma di Dio, predicare il suo programma. Quando egli guardò gli apostoli, egli considerava il raccolto, disse, il raccolto è maturo e i lavoratori sono pochi. Pregate il Signore del raccolto affinché egli mandi lavoratori nel suo raccolto. Quanti lo ricordano? Ebbene, perché avrebbero dovuto pregare il Signore del raccolto di mandare lavoratori nel suo raccolto se il Signore del raccolto si trovava là sapendo che sarebbe stato fatto? Perché Dio l'ha stabilito così che il suo... Ora ascoltate questo. Dio l'ha stabilito così che il suo programma non possa muoversi senza voi e me. E finché non facciamo ciò che Dio ci guida a fare, paralizziamo il suo programma. Ma quando la Chiesa si muove tramite l'unzione dello Spirito Santo, allora siamo nella volontà di Dio, facendo il suo programma. Oh, appena ritornerò dalla California, se piace al Signore, ciò che serve al tabernacolo Branham è un risveglio. Amen. Allora serve un risveglio e il riempimento dello Spirito Santo. Ora, quello è il più grande bisogno del tabernacolo. Alcune delle persone migliori al mondo vengono qui, ma ciò che serve a loro è il battesimo dello Spirito Santo. Lo sento, posso dirlo. E appena ritorneremo, se piace al Signore, avremo un risveglio per quello stesso scopo, affinché i membri di questo tabernacolo, dove persone cercano lo Spirito Santo, possano entrare, ricevere istruzione e tutto il resto, riunioni di preghiera qui per ricevere lo Spirito Santo, affinché la Chiesa possa tornare nella volontà di Dio e avanzare con il programma di Dio mentre avanza. Il Signore vi benedica, credo siano pronti ora alla vasca. Prendi il controllo di questo e allora entrerò là e pregherò con loro.